dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve.
Questo avverrà. C'è dubbio sulla parola di Dio? No, c'è certezza. Avverrà. Sapete, quando nei diversi casi nella parola di Dio, nell'Antico Testamento, si sente questa parola, avverrà, e avverrà, negli ultimi tempi, e avverrà. Ci sono tante profezie, proprio centinaia di profezie, che si sono avverate già. Pare che l'80% delle profezie bibliche si sono già avverate. Per esempio, questa profezia, secondo voi, si è già avverata? Io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Si è avverata? Si è avverata. Si è avverata in parte, ovviamente, in parte. Si è avverata perché tanti hanno ricevuto questa pienezza dello Spirito Santo. Il 20% di profezie inadempiute, quali sono? Sono quelle che riguardano il futuro, quelle che ancora non abbiamo realizzato. Per esempio, intorno al rapimento della Chiesa, al ritorno di Gesù, al millennio, al tribunale di Cristo, al giudizio finale, a quello che ci sarà durante i 7 anni di grande tribolazione e tutti questi eventi futuri, eventi escatologici. Queste ci sono delle profezie precise, e come Dio ha adempiuto l'80% delle profezie, la parola di Dio è certa, non è dubbio, ma è certa, è sicura. Se c'è qualcosa che per noi è un punto fermo, è la parola di Dio. Le mode cambieranno, noi forse possiamo cambiare, le religioni lasciano sempre a desiderare, ma la parola di Dio rimane in eterno. Amen. E questa è la cosa avverrà negli ultimi tempi, cosa avverrà in questi tempi? Io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Non è la sola profezia che parla di questo. Se voi andate un po' indietro, nel profeta Isaia, capitolo 44, guardate cosa dice. Poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida, spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. È una profezia che questa, qua siamo 700 anni prima, viene profetizzata, e quando si è avverata? La prima volta che i discepoli, gli uomini che avevano conosciuto il Signore, cercavano l'adempimento di questa promessa, quando fu? Quando è successo questo? Il giorno, un giorno particolare, un giorno di festa era in Gerusalemme, era la festa della Pentecoste. Dice la scrittura, qualcuno che ha il microfono può leggere questa scrittura, sono sicuramente passaggi biblici che conosciamo, ma attenzione, io il mio intento stasera non è quello di fare informazione, informarvi di alcuni fatti biblici, alcune dottrine, ma è quello di stimolare la Chiesa e tutte le persone che ascoltano a ricevere questa promessa. Quanti di voi siete state battezzate nello Spirito Santo? È vera questa promessa o no? O è un'illusione? Chi è stato battezzato anni fa? E dite quanti anni? Quanti anni fa, Guido? Nel 94. Sapete quanti anni fa sono stato battezzato nello Spirito Santo io? Mi viene da ridere perché diceva che avevo 100 anni. Avevo, mamma, quanto avevo? 11 anni, 12 anni. Pensate, ne ho 54. Quanti anni fa? La promessa di Dio è vera. Alfonsina, tu quanti anni? Alfonsina si chiama Metuselac. 49 anni fa. Tu, 10 anni fa. È vera o è finita questa esperienza? Era una gioia del momento, un'esperienza. Signore, quando dà una promessa, le promesse di Dio sono senza pentimento. Signore, dà questi doni e non si pente, non li ritira. E sono qualcosa di autentico, non sono esperienze momentanee. E non è solo per il piacere di parlare lingue nuove, ma questo già è un'esperienza anche forte, no? Parlare in nuove lingue, vediamo ora qua come succede la prima volta. Ma è la potenza che abbiamo ricevuto, la gioia, una gioia che non si può misurare, una gioia indescrivibile. È stato così per voi o no? E il Signore vuole battezzare, vuole riempire, vuole spandere il suo spirito sopra tutti quelli che ancora non lo hanno ricevuto. Perché diceva Pietro, la promessa è per noi, anche per quelli che il Signore ne sta chiamando oggi, per i figli, per la progenie che segue. Allora dice questa scrittura, ascoltiamo, Atti capitolo 2, dal versetto 1 fino al 13.
E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: ecco, tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Capadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'uno all'altro: che vuol dire questo? Ma altri, beffandosi, dicevano: sono pieni di vino dolce.
Sono pieni di vino dolce. Anche 2000 anni fa c'era chi biasimava questa esperienza, discreditava questa esperienza, dicendo: ma sì, ma tutti pazzi sono questi, sono ubriachi. Però altri, con un cuore più sincero, meno superficiale, dicevano: ma cosa vuol dire questo? Poi Pietro spiegò: questa era la promessa del Padre che doveva succedere, ed è successo il giorno della Pentecoste. Avete notato che tra quei popoli, tra quelle nazioni presenti, almeno c'erano 15 nazioni presenti di lingue diverse, e sentivano che i discepoli, questi 120 persone circa, compresi i 12 apostoli, gli 11 rimasti, perché non c'era più Giuda Iscariota perché si impiccò, ma poi è subentrato Mattia, quindi i 12 apostoli, assieme alle donne, assieme a Maria, la madre di Gesù, su quella sala di sopra, che probabilmente qualcuno dice che poteva essere una casa abbastanza grande di qualcuno di loro, ma qualcuno pensa che era una sala di sopra del Tempio, una sala messa a disposizione nel Tempio di Gerusalemme, quindi loro solevano radunarsi là, i discepoli e altri. Ma la cosa importante è che erano come se fossero un solo uomo, 120 persone che si sono messi insieme e, avendo letto la parola di Dio, avendo letto quello che noi abbiamo letto all'inizio, questa profezia, e avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. E questo aspettavano. Dopo 10 giorni che stavano insieme, gloria a Dio, Gesù era già sceso al cielo da alcuni giorni, e disse: non vi dipartite, aveva avvisato questi discepoli, non vi dipartite da Gerusalemme fin quando non siate rivestite dall'alto. Doveva succedere qualcosa, e questi discepoli erano ansiosi, come spero che ognuno di voi, ognuno di noi, sia ansioso di ricevere questa promessa dal Padre. Chi di voi la vuole ricevere al più presto? Di quelli non battezzati, dico. La promessa è per te, Alessia, la promessa è per ognuno di voi, la promessa è per te, Giuseppe, per ognuno di voi. Amen. Se non la desideri, Dio non te la darà. Il Signore la vuole dare a chi lo desidera con tutto il cuore. Tu non devi razionalizzare niente, non devi imparare qualcosa, devi solo ricevere quello che Dio ha preparato. Ed erano come una sola mente, desideravano, pregavano. Per quali erano i soggetti di preghiera? Ce n'era solo uno. Sapete, è importante certe volte accordarsi e chiedere una stessa cosa. Loro aspettavano l'adempimento della promessa. Il profeta Gioele aveva detto che dopo queste cose, c'erano alcuni segnali, dopo queste cose avverrà che io spanderò il mio spirito. Isaia diceva: io spanderò il mio spirito sopra la tua progenie, acqua sull'assetato suolo, qualcosa che avrebbe portato refrigerio, freschezza, libertà, benedizione. Il battesimo nello Spirito Santo è benedizione, è gioia, è traboccamento. E pregavano, pregavano. Stavo dicendo che Gesù era appena sceso, da pochi giorni era sceso al cielo, e pare che quando lui ha fatto l'ingresso nel cielo, mi ricordo una frase che disse un giorno un predicatore, pare che il Signore apposta abbia lasciato la porta aperta del cielo, perché dopo pochi giorni un vento impetuoso, avete mai realizzato questo a casa vostra? Una giornata di vento, lasciate qualche porta aperta e succede un vento impetuoso che a volte sposta i mobili, sposta le tende, succede un po' di confusione, no? E pare che quella porta aperta che Dio lasciò, sto parafrasando ovviamente, che il Signore ha voluto lasciare, era per la benedizione di questi discepoli. Un vento impetuoso che viene da dove? Non veniva dal mare, non era vento di scirocco, non era vento di qua o di là, veniva dal cielo direttamente, un vento impetuoso. Ma ci fu un altro segnale, ci fu anche un grande terremoto, non so nella scala Mercalli o nella scala, quell'altra scala, di che entità era questo terremoto, ma era un terremoto che ha scosso non solo i 120, non solo Gerusalemme, ma tutto il mondo intero. Tutto il mondo. Sapete che all'inizio di questo secolo, all'inizio del 1900, quindi più di 100 anni fa, in Azusa Street, in California, è successo qualcosa di particolare. C'erano degli studenti che si erano radunati in una chiesa, non so se era presbiteriana, qualcosa del genere, e cercavano, anche loro, si sono messi con la parola di Dio in mano. Dice, qua leggiamo che la promessa del battesimo nello Spirito Santo è anche per i nostri giorni, è per voi, per i vostri figliuoli, per quanti sono lontani, per quanti il Signore nostro ne chiamerà, disse Pietro quando poi spiegò a questi stranieri cosa era avvenuto. E loro si misero a cercare, a pregare insistentemente. Cosa è successo? Chi ha letto c'è un libro meraviglioso che si chiama Azusa Street e racconta la storia del risveglio pentecostale nel mondo. Parliamo di circa 100 anni fa. Questi giovani studenti ricevettero la pienezza dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in lingue. Furono ripieni di una potenza che era simile a quella descritta da Pietro. Non sono ubriachi, sono le 9 del mattino. Stava spiegando a quelli che dicevano che erano beffardi, dicevano questi sono ubriachi, questi sono pazzi, forse sono invasi da spiriti immondi, non so cosa è successo, non so cosa pensavano, quante volte l'hanno detto di noi, quante volte, quando i primi convertiti qua in Italia furono arrestati, furono messi all'indice dalla polizia perché erano una setta pericolosa, li chiamavano i tremolanti perché ricevevano questa pienezza di Spirito Santo e tremavano per la potenza dello Spirito Santo. Ma questo era già successo 2000 anni fa. Fratello e sorella, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Se stasera il Signore ti battezza nello Spirito Santo, non è una novità, è qualcosa che già è successo a Pietro, è qualcosa che è successo a Giovanni, è qualcosa che è successo a Mattia, è qualcosa che è successo a Maria, la madre di Gesù, a 120 persone, e poi da lì si propagò come una scintilla che dà vita a un incendio e tante persone, migliaia e migliaia di persone venivano battezzate di Spirito Santo. Anche oggi, anche per oggi, sapete che questa esperienza, non so quanti anni, esattamente quanti anni fa, ma in Italia alcuni decenni fa ci fu questo stesso risveglio, perché sapete, lo Spirito Santo, diceva Gesù a Nicodemo, soffia dove vuole, e soffiò in un altro ambito, non erano chiese evangeliche pentecostali, erano chiese cattoliche, dove alcuni gruppi particolari che si riunivano per pregare, e alcuni gruppi che ancora esistono, che si radunavano non per svolgere delle liturgie schematiche, piene di tradizioni religiose, ma erano persone, qua ce n'è uno, e non solo lui, chi è passato da quell'esperienza? Alcuni di voi eravate là, e so che alcuni di voi avete ricevuto l'effusione di Spirito Santo proprio là, siete stati battezzati di Spirito Santo là. Lo Spirito Santo soffia dove vuole, lo Spirito Santo non guarda cosa c'è scritto dietro la porta, quale etichetta religiosa c'è messa, a chi facciamo parte noi, qual è la nostra denominazione. Lo Spirito Santo soffia dove vede dei cuori pronti a ricevere. Amen? Quando desiderano, allora lo Spirito Santo è pronto a soffiare e a riempire. Cosa è successo quel giorno? Era il giorno della Pentecoste. Cosa vuol dire Pentecoste? Pentecoste, la stessa parola, pente, 5, era il giorno in Israele, era un giorno importante, la festa della Pentecoste, il 50° giorno, 50 giorni dopo la Pasqua. Questa festa era anche chiamata festa delle settimane, o anche avevano un altro nome, la festa delle primizie. Stranamente, in quel giorno ci furono delle primizie che alcuni stranieri, proprio tra quelle 15 nazioni presenti, poco fa fratello leggeva una lista di tutti quelli presenti, che c'erano anche, se avete fatto caso, della Libia, della Cirenaica. Cosa vi dice questo? In questi giorni si parla solo di questo, no? Della Libia, cosa sta succedendo in Libia? C'erano persone di quella nazione pronte ad ascoltare. Cosa hanno ascoltato? Qua dice la scrittura, versetto 10, della Frigia, prima aveva detto Mesopotamia, Giudea, Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, poi il versetto 10, della Frigia, della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia che è di fronte a Cirene, quindi la parte della Cirenaica, e noi residenti di passaggio da Roma, giudei e proseliti, quindi c'erano giudei ma c'erano anche pagani, no? E cosa hanno fatto? Cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Un miracolo, un doppio miracolo, non solo parlavano in altre lingue, ma quelle lingue in quell'occasione sono state comprese da quelli che erano di passaggio. Immaginate come se il giorno del mandorlo in fiore, qua che ci sono tante nazioni presenti, succedesse una cosa del genere. Quindi tante nazionalità che sentono parlare delle grandi cose di Dio a persone che furono ripiene di Spirito Santo. Quando uno viene battezzato e parla quelle lingue che tu forse non comprendi, sappia ognuno di noi che sta parlando dei grandi misteri di Dio, delle grandi cose di Dio. Diceva Paolo al capitolo 14 di Primo Corinzi, quando uno parla in lingue, cosa succede? Anche se la nostra mente rimane infruttuosa, però il nostro spirito si edifica. Amen? E poi diceva anche, le lingue servono per quelli nuovi che entrano nella Chiesa, perché le lingue come dono dello Spirito Santo a volte diventano un messaggio comprensibile, perché c'è anche chi interpreta le lingue. A volte Dio dà un messaggio in lingue che nessuno capisce, ma poi Dio suscita un altro che interpreta quelle lingue, e la Chiesa, a volte anche soprattutto i nuovi, rimangono sbalorditi perché Dio rivela i segreti del cuore. Un giorno eravamo in una casa a fare una cellula come quella che facciamo il venerdì. Parliamo di forse una 18 anni fa, quando si è convertito Carmelo, tuo genero, una ventina d'anni fa, eravamo in una casa a pregare, ci fu un nostro fratello, sì, per non dire nome e cognome, e mentre pregavamo questo fratello, di cui Benedetto sa nome e cognome, cominciò a parlare in lingue. Lui era già stato battezzato dello Spirito Santo, era ripieno in quel momento, c'erano persone nuove, c'era suo genero e qualcun altro nuovi, e cominciò a parlare in lingue. Ci fu suo genero che, quando finì la riunione, mi chiese: ma questo fratello è stato in Spagna? Io non lo so, chiediamo, ma mi sembrava strano, perché era una persona semplice, io lo vedevo sempre qua, suo padre aveva un po' di pecore e lui il tempo lo dedicava ad accudire queste pecore. Qua abita sulla strada che va verso Raffadale. Però gli abbiamo chiesto, dice: tu dici hai studiato, forse hai studiato delle lingue, per esempio sei stato per caso in Spagna? Perché parlava in perfetto catalano. Cioè, veramente io non so parlare nemmeno giusto l'italiano. Non sono mai stato in Spagna, non so quello che hai sentito, ma io ti posso assicurare che non ho mai studiato queste lingue. E suo genero, che un po' quella lingua la conosceva, cominciò a tremare, cominciò forse a piangere, perché dice, mentre lui pregava, Io lo capivo, capivo quella lingua, che lui stava descrivendo il sacrificio di Gesù e parlava di un agnello, di Cristo, che come un agnello veniva ammazzato. E lui stava proferendo quelle parole mentre parlava in lingue. E quelle persone che erano non credenti, suo genero e un altro ragazzo, mi ricordo, almeno quelle due me le ricordo, rimasero scioccate. Quello è stato il motivo che li ha convinti del soprannaturale. Perché, fratelli e sorelle, quella sera, non so se era quella mattina, le 9 del mattino, quando è successo a noi era di sera, è successo qualcosa che ha del soprannaturale. Perché? Perché si parla di qualcosa che l'uomo non può spiegare. Qua sono successi dei fenomeni strani, il vento impetuoso, è successo anche un terremoto, ma poi è successo un'altra cosa. Cosa è successo? Che? Delle lingue di fuoco, qualcosa che ha a che fare con il fuoco, si poggiò una su ciascuno di loro e cominciarono poi a parlare in altre lingue. Queste lingue furono comprese da quelli che erano di passaggio. Dio aveva un piano. Questo giorno della Pentecoste rappresenta proprio questa pienezza. Noi perché ci chiamiamo evangelici pentecostali? Perché ci rifacciamo a quell'esperienza, perché noi crediamo all'Evangelo, ma siamo anche pentecostali perché crediamo al battesimo nello Spirito Santo. E ogni cristiano che crede in Gesù, la promessa è che deve essere anche battezzato nello Spirito Santo per ricevere questa gioia, questa franchezza. Gesù disse ai discepoli, prima che loro fossero battezzati, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. A cosa serviva questo battesimo? Se voi vedete la storia dei discepoli, da lì in seguito, non furono più quelli di prima. Pietro, Giovanni, subito dopo, nel capitolo 3 di Atti, dopo che ricevettero questa pienezza di Spirito Santo, cominciarono a fare miracoli. Un paralitico alla Porta Bella fu rialzato, cominciò a camminare per la prima volta dopo tanti anni, e quello cominciò a saltare, entrò nel tempio a glorificare il Signore. Ma non solo questo, poi è successo qualcosa che aveva a che fare con il carattere di Pietro. Lo portarono al Sinedrio, davanti ai capi sacerdoti, in un tribunale per essere processati, e quando furono intimidati di non parlare più nel nome di Gesù, cosa è successo? Loro non ebbero più paura. La pienezza dello Spirito Santo mette una forza che prima non c'era. E loro ebbero più franchezza e cominciarono a predicare l'Evangelo di Gesù. E anche quando quelli gli dicevano, voi non dovete più parlare nel nome di Gesù, altrimenti vi arrestiamo, altrimenti voi potete anche patire anche la persecuzione. Loro dissero, decidete voi se è giusto ubbidire a voi o ubbidire a Dio. Quando a noi continueremo a predicare il nome di Gesù? Anche questo era un altro miracolo. Ma lo Spirito Santo nell'Antico Testamento c'era? Questa pienezza era solo per quell'epoca? Prima come agiva lo Spirito Santo nell'Antico Testamento? Non c'era pure Dio nell'Antico Testamento? Non c'erano servi di Dio? Era una manifestazione diversa. Nell'Antico Testamento troviamo, per esempio, come agiva lo Spirito Santo. C'era un parlare profetico. Lo Spirito Santo scendeva, molte frasi che vediamo nell'Antico Testamento parlano dello Spirito Santo che investiva qualcuno, che scendeva, che si poggiava su qualcuno, che veniva su qualcuno, e loro profetizzavano, cioè parlavano da parte di Dio, per quanto riguarda per esempio i profeti, e dicevano, così dice l'Eterno, nel momento in cui venivano investiti da questa potenza, oppure venivano investiti da questa potenza. E vedete il caso di Sansone, è scritto nel libro dei Giudici. Cosa faceva? Acquistava una forza mai avuta prima. Cominciava ad agire con una forza tremenda, una forza che veniva solo da Dio, e sconfiggeva i Madianiti, sconfiggeva, non so, i nemici, i Filistei, tutti quei nemici che il popolo di Israele ha sempre avuto. E un uomo riusciva a uccidere centinaia e migliaia di persone perché lo Spirito Santo veniva, e veniva con una forza incredibile. Certe altre volte invece dava sapienza, dava coraggio, o cambiava. Per esempio su Saul, comincia a profetizzare, Saul cambia nell'atteggiamento, cambia a livello caratteriale perché fu investito dallo Spirito di Dio. Questo, così agiva lo Spirito Santo, però era un investimento e un appoggiarsi estemporaneo, avveniva in un momento. Cosa c'è di nuovo nel Nuovo Testamento? C'è qualcosa di diverso? Che lo Spirito Santo non investe estemporaneamente l'uomo di Dio di turno, il profeta o il pastore, ma questo è per tutti quelli che lo desiderano. Per tutti, da lì in poi, vedete, altri esempi. Abbiamo visto per esempio venerdì a casa della famiglia Bellavia la storia di Cornelio. Cosa fecero loro? Cornelio era un centurione della corte detta italica, quindi diciamo un pagano, anche se era timorato di Dio, amava il Signore, elevava preghiere a Dio, faceva molte elemosine, una persona a posto. Però Dio gli manda Pietro per annunciargli l'Evangelo. Mentre Pietro parlava, dice la scrittura, che quelli che erano a casa sua, quindi non solo Cornelio, ma quelli di casa sua, la famiglia, e c'erano diverse persone, lo Spirito Santo cadde su di loro e loro rimasero sbalorditi. Perché? Perché li udivano parlare in altre lingue. E dissero: cosa impedisce allora che questi vengano anche battezzati in acqua? Quelli su cui Dio ha dato lo Spirito Santo, ha messo questa pienezza di Spirito Santo. C'è questa... lo Spirito, quando dice un suono come di vento impetuoso, abbiamo letto in Atti degli Apostoli, la parola ebraica è ruach, e quella greca è pneuma. Noi alla scuola biblica studiavamo pneumatologia, che non è lo studio dei pneumatici, no, studiavamo proprio lo Spirito Santo, la personalità dello Spirito Santo, tutti gli attributi dello Spirito Santo, e si chiama pneuma, che significa soffio, respiro, vento, ed è uno dei simboli usati nella parola di Dio. Vi ricordate qualche esempio? Per esempio, non so, Ezechiele 37, se lì lo leggi, Ezechiele 37, versetti 9 e 10. Notate come si parla dello spirito che deve soffiare, deve dare vita a qualcosa. Ezechiele, capitolo 37.
Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla il Signore l'Eterno. Vieni dai quattro venti, spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano.
Soffia su questi uccisi. Cosa è avvenuto? Vi ricordate l'episodio? Era una valle, la valle delle ossa secche, dove c'erano tanti uccisi, tanti cadaveri, che ormai c'erano solo le ossa secche, quindi morti già da molto tempo. E la profezia che tramite Ezechiele arrivò in questa valle ha fatto sì che queste ossa si muovessero, che in queste ossa crescessero i tendini, i muscoli, la carne, però erano inanimati, immobili, ci voleva un altro tocco. E Dio disse a Ezechiele: profetizza, spirito che viene dai quattro venti, soffia, soffia su questi uccisi. Che Dio volesse stasera che lo Spirito Santo soffiasse su qualche persona che pensa di vivere, invece è morta. C'era qualcuno di voi che una volta era morto spiritualmente? Oltre a me. Gloria a Dio. Lo Spirito Santo ha soffiato, ha messo vita. Gesù stesso, poco fa lo citavo, disse: lo Spirito soffia dove vuole. Lo stava dicendo a Nicodemo, a un uomo religioso che conosceva la legge, conosceva la religione, ma era morto spiritualmente, aveva bisogno di nascere di nuovo. Il soffio dello Spirito fa rinascere, ti fa diventare una nuova creatura. E non solo questo, ma ti riempie anche. E questo soffio ha dato vita a quella valle ed è diventato un esercito. Vi ricordate questo episodio, no? Queste ossa, che erano ossa soltanto, ora diventa un esercito forte, potente, e voglia lo Spirito di Dio soffiare sulla sua chiesa oggi, nel 2011, per farla diventare non un assembramento di uomini che vegetano, un assembramento di uomini e donne religiose che vivono solo di ritualismi, ma un esercito potente nel nome di Gesù, che vanno contro le forze del male a predicare che Gesù Cristo è il Signore. Ci vuole un soffio potente dello Spirito di Dio anche oggi per la nostra vita. Ma c'è un altro esempio. Vi ricordate in Giovanni capitolo 20, dopo la resurrezione di Gesù? Lo leggiamo nell'Evangelo di Giovanni capitolo 20, al versetto 22. Gesù entra a porte aperte. Vediamo cosa succede. Giovanni 20, 22.
E detto questo, soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.
Ricevete lo Spirito Santo. Gloria a Dio. Ricevete lo Spirito Santo. Soffiò su di loro. E mentre ci fu un soffio che risale a migliaia e migliaia di anni prima di questo soffio, questo è stato il soffio di Gesù. Gesù soffiò su chi? Sugli undici discepoli che erano rimasti dopo che Gesù era risorto, erano in casa, probabilmente, non so se stavano pregando, erano insieme comunque. Gesù entra a porte chiuse con un corpo glorificato, era già risorto, e saluta, come disse: pace a voi. Io non so se ancora si usa questo saluto tra di noi, ma il motivo è questo, no? Che noi auguriamo la pace. Gli ebrei dicono shalom, che augura non solo pace ma prosperità, salute, benedizione, eccetera. E così disse: pace a voi, e soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito. E disse che questo era lo Spirito che ancora non avevano ricevuto. Quindi succede qualcosa di nuovo. Mentre migliaia di anni prima c'era stato un altro soffio da parte del Padre, su chi soffiò il Padre? Su Adamo. Ha fatto questa creatura dalla polvere della terra e poi ha messo qualcosa di suo e soffiò, e quella creatura divenne un'anima vivente. Quella è stata la creatura che è stata generata. Nel caso di Gesù, quindi 2000 anni fa, il secondo soffio che il Figlio ha fatto indica non la generazione ma la rigenerazione. Perché? Perché dalla generazione alla rigenerazione cosa c'è di mezzo? Il peccato. Adamo è diventato un'anima vivente, era stato creato per vivere eternamente, mentre il peccato ha interrotto questa benedizione. Allora c'era bisogno di una rigenerazione. Se tu sei qua per le prime volte, se tu non hai accettato Gesù, tu sei una creatura di Dio, puoi essere una bravissima persona e puoi anche vantarti di avere una religione, puoi essere un evangelico, puoi essere un cattolico, puoi essere quello che vuoi, ma se non nasci di nuovo, se in te non avviene la rigenerazione, se non c'è in te questa seconda ondata, questo secondo vento, secondo soffio, tu rimani una creatura di Dio, una brava creatura, ma non puoi essere un figlio di Dio, o no? Bisogna che nasciate di nuovo, disse Gesù. E ci voleva questo altro soffio per la rigenerazione. L'altro simbolo è quello del fuoco. Abbiamo visto lingue di fuoco si poggiavano, e anche anticamente lo Spirito si manifestava con il fuoco. Vi ricordate Mosè, come chiamò Dio, come chiamò Mosè? Dal pruno ardente, spesso si manifestava con il fuoco. Lo chiamò attraverso questo fuoco, questo albero che bruciava ma non si consumava, e Dio poi lo chiamò e diede il mandato a Mosè per liberare questo popolo di Israele dall'Egitto. Elia, Dio rispose con il fuoco, Dio che risponderà con il fuoco, e spesso Dio si manifestava con il fuoco. Anche qua nel caso della Pentecoste, lingue di fuoco. Si diceva di Giovanni Battista, sapete come lo chiamano Giovanni Battista? Lampada ardente, come una lampada infiammata. Mentre un altro simbolo dello Spirito Santo lo dice Gesù stesso, se lì lo legge Giovanni capitolo 7 versetti 37-38. Un altro simbolo è l'acqua, anche perché nell'Antico Testamento, quando dice io spanderò, là si parla anche di acqua.
Ora nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno.
Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Chi si ricorda di voi il giorno che è stato battezzato ripieno di Spirito Santo? Cosa vi ricordate? È stata una esperienza che riuscite a dimenticare o no? Io non mi ricordo quando è stato battezzato Totò. È stata un'esplosione, eravamo in chiesa, inginocchiati che pregavamo. Mi ricordo quando è stato battezzato, ero molto vicino a Guido, quando è stato battezzato, eravamo in campagna perché stavamo pregando per una persona posseduta, e mentre la persona veniva liberata, eravamo io e l'altro pastore, facevamo la spola da una stanza all'altra, pregavamo un po' per uno e un po' per chi voleva ricevere. E mentre quella persona viene liberata, nell'altra stanza c'era lui che cominciò a parlare in altre lingue. Dio è meraviglioso. Questa è un'esperienza che devi desiderare. Non è qualcosa, non è autosuggestione, non è fantascienza, non è qualcosa che non ha a che vedere. Queste persone dissero, queste persone che erano presenti il giorno della Pentecoste, ma cosa vuol dire questo? E io spero che qualcuno dica, ma io non lo capisco, cosa vuol dire questo? Queste erano sincere, volevano capire. Gli altri, in maniera beffarda, dissero, sono ubriachi, sono pieni di vino dolce, quindi sono andati su di giri e non sanno quello che dicono, barcollano, fanno rumore, schiamazzano, dicono parole che non si comprendono. No, altri hanno compreso che parlavano delle grandi cose di Dio. E Pietro, parlando agli uni e agli altri, cominciò a spiegare e disse, Atti degli Apostoli capitolo 2 versetto 14:
ma Pietro, alzatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele: e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliuole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Basta, basta. Versetto 21.
Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Pietro spiegò a quelli che erano beffardi e che li prendevano in giro, e a quelli più onesti, disse, non sono ubriachi, perché non sono che le 9 di mattina, era una mattinata del mese di maggio, il giorno della Pentecoste. Alle 9 di mattina, è difficile che questi siano ubriachi, ma quello che voi vedete è quello che era stato predetto per mezzo del profeta Gioele, cioè che avverrà, abbiamo letto all'inizio, e questo centinaia di anni prima, avverrà in questi giorni che io spanderò il mio spirito. E quello che state vedendo è la realizzazione. Quando la gente vi dice, ma voi siete strani, fate cose strane che noi non comprendiamo, la cosa importante per questa chiesa e per quelli che vogliono fare la volontà di Dio è che si può dare una spiegazione. Attenzione, che quando la chiesa fa cose inspiegabili, quello è un problema, la gente ci deve accettare per fede, e questo non era così nemmeno 2000 anni fa. Pietro spiegò, no, questo non sono ubriachi, non sono strani, ma è scritto. Quando le persone dicono, ma queste persone piangono, piangono, pregano, alzano le mani, parlano in lingue, aspetta, non è strano, guarda cosa faceva la chiesa 2000 anni fa, guarda cosa faceva Davide alla presenza di Dio, che danzava, gioiva, guarda che questi uomini alzavano le mani, piangevano davanti alla presenza di Dio ai tempi di Esdra, ai tempi degli apostoli. Cosa diceva Gesù, cosa disse Gesù ai discepoli prima di ascendere? Andate per tutto il mondo, o meglio, prima di ascendere, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Ora questi sono i segni che accompagneranno chi? Quelli che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, imporranno mano agli infermi ed essi guariranno, parleranno in lingue nuove. È spiegato o no? Noi dobbiamo dare spiegazione di quello che facciamo. Perché cantiamo? Perché predichiamo? Perché tutto quello che noi facciamo, l'abbiamo trovato scritto da qualche parte, rientra nella perfetta volontà di Dio. Non sono ubriachi, non sono esaltati queste persone, sono persone che credono alle promesse di Dio. Amen? Se c'è qualcuno che non ci crede, io ti voglio incoraggiare a cercare. Una donna, una ragazza, credo, nel napoletano, mi sfugge il cognome, ma è stata una storia che ha attraversato i mezzi di comunicazione, la stampa, la televisione, e ci fu un periodo che se ne parlò forse una ventina d'anni fa. Una ragazza nelle zone del napoletano cominciò a parlare lingue e non si fermò più. È stato un fenomeno. mai visto. Noi è successo, quando uno viene battezzato comincia a parlare lingue, ed è come quel fiumi di acqua viva sgorgheranno. Ma questa ragazza non riusciva nemmeno a fermarsi. Io mi ricordo mia sorella, una volta, quando è stata battezzata, eravamo a casa da mia mamma, e si pregava, e c'era questa mia sorella, 3 anni in più di me, che era là, e chi presiedeva la riunione, forse mio padre, non so, diceva: il Signore bisogna prendere questi doni a forza, essere violenti. Ha citato: dobbiamo lottare con Dio per ricevere. Parlava di promesse, di ricevere da Dio, quindi bisogna lottare. Mia sorella era piccolina, ha preso la lettera e gli dice al Signore, mentre pregava: Signore, mi devi battezzare, se no ti prendo a pugni. Il Signore l'ha battezzata di Spirito Santo, non perché avesse paura dei pugni di mia sorella, ma perché il Signore vede se c'è un cuore pronto. Dio vede se il tuo cuore è pronto per ricevere le promesse di Dio, ma tu devi credere come un bambino, come un ragazzino, nella sincerità. O no? Una sorella a Brescia, mi ricordo eravamo a Brescia, dopo una riunione, facevamo il culto alle 8:30, questa sorella, ed era la serata in cui si pregava per il battesimo nello Spirito Santo, e quindi chi non aveva ricevuto pregava, insisteva. Questa sorella era una delle poche sorelle proprio bresciane, perché gli altri eravamo tutti siciliani, napoletani, calabresi. Viene da me, mi saluta ed era triste. Gli ho detto: cosa c'hai, sorella Stella? Si chiamava Stella. Dice: niente, sono angosciata stasera. La preghiera per lo Spirito Santo, io ho pregato, ho pianto, ho lottato in preghiera, ma non è successo niente. Gli ho detto: vabbè, ma anche i discepoli, che i 120, non è che il primo giorno aspettarono 10 giorni di fila e pregavano, però credevano alla promessa, la promessa del Padre, e la promessa è arrivata puntualmente. Gli ho detto: continua a pregare, non ti fermare, anche mentre te ne vai in macchina puoi essere battezzata. Dice: vabbè, pace. Ci saluta, prende la sua macchina e se ne va a casa sua. Erano intorno alle 10:15, così. Mentre era sulla tangenziale, poi questo me lo raccontò lei, mentre guidava cominciò a glorificare il Signore. E mentre parlava: Signore, ti ringrazio, Signore, tu sei un Dio fedele, tu hai fatto la promessa. La sua lingua cominciò a proferire parole che lei non comprendeva più, cominciò a parlare in altre lingue, fu ripiena di Spirito Santo mentre guidava la macchina. E poi tornò piena di euforia, piena di gioia, quando poi ci siamo riviste. Ha detto: il Signore è fedele, Dio mantiene le sue promesse. C'è un verso della scrittura che dice: se tarda, aspettalo, ma lui ti vuole battezzare, lui ti vuole riempire, lui ti vuole dare la gioia. E chi è stato battezzato, sappia, ognuno di noi, che non è migliore di chi non è stato battezzato. Non è migliore, non è per meriti, è un regalo che Dio vuole fare a tutti. È un dono che ci serve per avere più franchezza nella testimonianza, per avere più libertà, più potenza. Questo, il battesimo nello Spirito Santo, è come quella porta che si apre affinché Dio possa dare attraverso lo Spirito Santo i carismi dello Spirito, tutti i carismi, i 9 doni dello Spirito: il dono di profezia, il dono di interpretare le lingue, il dono della fede, il dono di operare miracoli, il dono di guarigione, il dono del discernimento degli spiriti e così via. Questa è una porta che si apre per la benedizione completa di Dio. Dio non lascia le cose a metà, Dio è un Dio fedele. E la promessa è anche per te. Gloria a Dio. Alleluia. 120 persone che hanno messo poi, hanno creato uno scompiglio. Cosa è successo al di là dell'esperienza in se stessa? Diventarono, fratelli e sorelle, 120 torce accese. Quella lingua di fuoco su ciascuno di loro è diventata una forza, una potenza. Pensate cosa è successo dopo Atti degli Apostoli capitolo 2, dopo la discesa dello Spirito Santo. Cosa ci fu per la Chiesa? È successo il risveglio. Quando Pietro diede questa spiegazione e attraverso questa spiegazione parlò al popolo, a migliaia di persone, quello stesso giorno dice che 3.000 persone si convertirono, dissero: che dobbiamo fare? E Pietro disse: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore e voi riceverete la promessa del Padre, perché la promessa è per voi, per i vostri figli, per quanti sono lontani e per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà a Porto Empedocle, ad Agrigento, a Ragalmuto, a Favara, in tutta la provincia di Agrigento, in tutta la faccia della terra. A volte è bello pregare insieme ai nostri fratelli africani, quando si parla in lingue sembra che parliamo le stesse lingue, ci comprendiamo, in spirito si proferiscono misteri. Una volta un fratello, una ragazzina di forse 9 anni, non so in quale paese è stato, pregava ed è stata battezzata nello Spirito Santo. Quella famiglia era piena di euforia, di gioia, e qualcuno andò a chiamare il parroco del paese, che di fretta voleva vedere cosa era successo, e quelli gli dissero: è stata battezzata, ma è scritto nella Bibbia, è qualcosa di bello. E quel prete era un po' scettico, un po' forse dubbioso, però voleva capire. Preghiamo, qualcuno gli ha detto, preghiamo, e questo sacerdote piega la testa e comincia a pregare pure lui insieme agli altri, e cominciarono a pregare, a lodare il Signore. Questa ragazzina comincia a parlare in lingue. Quel prete, rimasto scioccato, va dai genitori e gli dice: ma questa bambina l'avete mandata in qualche scuola privata, in qualche collegio particolare, ha studiato aramaico? Dice: no, la bambina è cresciuta qua, va alle scuole elementari, ma niente di particolare, non ha mai studiato altre lingue, se non ogni ora che è stata battezzata, e noi non comprendiamo. E ve lo dico io, questa bambina sta parlando un perfetto aramaico. Sapete che l'aramaico è la lingua antica degli ebrei, che è ancora più antica dell'ebraico. Quel prete cominciò a piangere e capì che questo era un miracolo di Dio. Gloria a Gesù. Io non so se questo vi stimola, io non so se questo vi sembra un opzionale. La Chiesa deve ricevere il battesimo nello Spirito Santo, perché è una promessa per la Chiesa di oggi, quella di ieri e quella di domani. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. In Matteo capitolo 3 è scritto, Gesù, Giovanni Battista disse di Gesù: io vi battezzo con acqua, ma dietro a me viene qualcuno al quale io non sono degno di nemmeno portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ancora non era successa la Pentecoste, e notate come non solo i profeti ma anche Gesù sapeva quello che doveva succedere, perché lui sarebbe stato il battezzatore. Giovanni Battista ha profetizzato: lui vi battezzerà non solo in acqua ma con lo Spirito Santo e con il fuoco. E queste 120 persone furono talmente ripiene che non ebbero più paura delle persecuzioni, perché la benedizione di Atti capitolo 2, a questa benedizione è seguita la persecuzione della Chiesa. Vi ricordate Stefano, il primo martire, Filippo, gli altri tutti perseguitati, Pietro è morto in croce, Paolo perseguitato 1000 volte, in prigione, a Roma, in altri posti, perché non erano ben visti, ma loro, quello che avevano ricevuto, non era qualcosa che si era spenta, era un fuoco che ancora oggi, dopo migliaia di anni, dopo 2000 anni, è ancora acceso. In Brasile il 30% della popolazione è credente, cristiani, evangelici, pentecostali, con l'esperienza della nuova. E non solo, non erano credenti di un'altra chiesa, di un'altra religione, molti di loro erano imbelagati in mezzo alla magia, alla stregoneria, e il Signore li ha liberati dalla possessione e li ha battezzati nello Spirito Santo, e oggi sono servi di Dio che predicano l'Evangelo ad ogni creatura. E sono persone che vanno da una parte all'altra delle nazioni per evangelizzare con quella franchezza, con quella potenza che distingue le persone che sono piene di Spirito Santo. Paolo diceva agli Efesini, l'apostolo Paolo era uno che diceva di parlare in lingue molto più di loro, lo dice al capitolo 14 di Primo Corinzi. Ma qua stava dicendo una cosa molto bella che credo che sia opportuna anche per noi. Dice: non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Non vi inebriate. Paolo 2000 anni fa diceva agli Efesini: non vi inebriate di vino. Era forse una di quelle poche cose con la quale loro potevano avere delle esperienze quasi estatiche di stordimento, il vino. Oggi c'è più che il vino, c'è anche il vino, ma non è solo il vino, ci sono i liquori, ci sono gli alcolici, ci sono le droghe leggere, pesanti, ci sono esperienze estreme di tipo sessuale, ci sono delle resine particolari, degli allucinogeni, ci sono esperienze estreme anche con la velocità, con la musica. C'è un tipo di musica che inebria, che stordisce e che ci porta dove vuole. Sono persone che si sono suicidate con la musica, sono persone che sono diventate pazze. La New Age, pensate alla New Age, una volta abbiamo visto un filmato scioccante, persone che cominciano a ballare, a danzare una danza quasi tribale, che sembrava una danza africana, al ritmo di un tamburo assordante e con movimenti frenetici, quasi isterici. E poi dovevano, ad un tratto smetteva la musica e loro cadevano a terra come se fossero invasi da spiriti immondi. E io credo che là veramente molti di loro hanno dato spazio agli spiriti malvagi per essere invasi. Paolo dice: non siate ripieni di vino, non vi inebriate di queste cose, ma siate ripieni dello Spirito di Dio. Quando saremo ripieni dello Spirito Santo, parleremo a noi stessi, diceva Paolo, parlando a voi stessi con canti. Le persone ripiene di Spirito Santo si distinguono perché hanno un linguaggio diverso. Mentre oggi nel mondo ci si lamenta solo della crisi, di quello che non va, e del governo, e della politica, e di questo, e di quell'altro, e dei parenti, e della suocera, o dei compagni di scuola, degli amici al bar, ci si lamenta di tutto. Chi è ripieno di Spirito Santo ha un linguaggio diverso, più positivo, pieno della lode del Signore, pieno del ringraziamento, pieno di un linguaggio che assomiglia a quello degli angeli, che lodano continuamente il Signore. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo usare questo linguaggio. Fratelli e sorelle, chi di voi è stato battezzato? Chi di voi è stato battezzato deve esercitare questo dono. Paolo diceva: noi quando parliamo in lingue edifichiamo noi stessi, lo spirito nostro si edifica. Se è da molto che tu non stai esercitando, sei stato battezzato ma non eserciti questo dono, c'è qualcosa che non va. Il dono viene dato per usarlo, o no? Dio te lo dà per usarlo. Comincia a lodare il Signore. Tu hai le tue lingue, la lingua che tu conosci, loda il Signore. Ma se ti sei bloccato in qualche modo, il Signore ti vuole liberare, vuole rompere questo legame, vuole sciogliere la tua lingua. Tu devi avere franchezza per lodare il Signore nella tua lingua. Poi lo Spirito Santo metterà una turbina nella tua vita. Quando tu ti stancherai, comincerai a parlare in altre lingue. Quando tu non saprai quali altre parole conosciute dire, lo Spirito tuo comincerà a proferire le grandi cose di Dio in altre lingue. Chiudi i tuoi occhi, comincia a lodare il Signore. Alleluia, lodiamo Gesù. Alleluia, la promessa è per te. Ringrazia il Signore. La promessa è per chi ti sta accanto. Alleluia, metti la tua mano destra sulla spalla del tuo fratello, della tua sorella che ti sta vicino. Prega per lui, prega per lei. Dichiara nel nome di Gesù: ricevi la pienezza dello Spirito. Ricevi dal Signore. La promessa è per te, tu non sei inferiore agli altri. La promessa è anche per te, anche se sei arrivato da qualche tempo. Non importa, la promessa è per te. Il Signore ti vuole riempire del suo Spirito. Ti darà un linguaggio nuovo, il linguaggio della lode, del ringraziamento. Ti darà potenza per predicare senza vergogna. Direi a tutti che sei un figlio di Dio, una figlia di Dio. Non avrai paura degli avversari. Avrai quella potenza necessaria per proclamare che Gesù è il Signore della gloria. Lode il Signore, alziamo le nostre mani al cielo, lodiamo il Signore. Alleluia, apri la tua bocca, se mai l'hai fatto prima, comincia a parlare delle grandi cose di Dio. Comincia con la tua lingua, il Signore interverrà nel momento giusto e ti darà una forza in più, una benedizione in più, e sarai ripieno dello Spirito. Vento dello Spirito soffia stasera. Se c'è qualcuno che è ucciso, qualcuno che moralmente è ucciso, è morto, è demotivato, Signore, soffia col tuo Spirito la potenza della Pentecoste, Signore, un terremoto spirituale nella tua chiesa, un terremoto spirituale in questa città, oh Signore, in questa provincia, che la chiesa venga scossa dalle fondamenta, che le tradizioni possano essere debellate e ci possa essere spazio per la libertà dello Spirito di Dio. Ricevi quello che il Signore ti ha promesso, ricevilo, credilo con tutto il cuore, desideralo, e tu avrai fiumi, non solo gocce, non solo una piccola scintilla, ma fiamme di fuoco. Tu stesso diventerai una fiaccola ardente come Giovanni Battista, che predicava, non aveva paura degli oppositori, ma dichiarava l'Evangelo, dichiarava il regno di Dio anche contro ogni forza delle tenebre. Alleluia. Franchezza, Signore, libertà, potenza su questa chiesa, su ogni persona, su ogni mio fratello, ogni mia sorella. Prova la gioia nel lodare il Signore. Tu lo loderai anche quando sarai a casa, nel tuo ufficio, nel posto di lavoro. Non avrai vergogna, sarà un fiume in piena, sarà una fiaccola, una piccola scintilla che darà inizio a un grande fuoco tra i tuoi compagni di lavoro, compagni di scuola, tra le persone che incontrerai, i tuoi familiari. Non ti potrai più fermare, perché lo Spirito di Dio ti userà, alimenterà questa forza che c'è nel tuo cuore. Alleluia, lodiamo il Signore con gioia. Ora shala makataya sita la makantresi. Uriaki da shala malakatasta. Se il Signore te l'ha dato il dono, esercitalo. Non nascondere quello che hai ricevuto. Loda il Signore con libertà. Rakamashala kabasia. Alleluia. 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 Spirito di Dio, soffia. Soffia, Spirito Santo. Alleluia.
Signor Gesù, sulle ferite.
soffia, Signore.
Soffia, Spirito di Dio, in questo luogo, con tuo potere, la tua grazia, ci puoi risvegliare. Oh!